Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Anche se non sempre ci rendiamo conto, siamo un popolo bisognoso. Spesso ci rendiamo conto, ma poi un altro giorno ci sentiamo forti in noi stessi e non ci rendiamo conto. Siamo meglio quando ci rendiamo conto. Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ascoltare persone bisognosi. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo accesso a Dio. È l'unico accesso. Non possiamo andare per conto nostro, non possiamo andare per una via nostra, ma per mezzo di Gesù possiamo avere libero accesso a Dio per ottenere l'aiuto e la guida che ci serve. Ma la preghiera, questo accesso a Dio, la preghiera non è solo per richiedere e chiedere aiuto. La preghiera serve come mezzo di avere comunione con Dio. Il rapporto con Dio non è di avere Dio lì e tutti i giorni, grazie e per favore dammi questo, proteggimi là, guidami là, bene, grazie, ci vediamo domani. La preghiera non è di fare la chiamata giornaliera per ottenere l'aiuto che ci serve e ci serve. La preghiera serve per essere in rapporto con Dio e in rapporto con Dio serve tanta adorazioni, il ringraziamento, perché Dio è Dio. Essere in rapporto con Dio, quindi, non è solo di chiedere Dio, qual è una parte preziosa, ma avere Dio o appartenere a Dio vuol dire essere in rapporto, e in rapporto con Dio, la creatura con creatore, deve esserci come parte centrale adorare Dio, lodare Dio, ringraziare Dio per chi è. E quindi la preghiera che è fatta principalmente di richieste, oh Dio ti prego di aiutarmi in questo, di guidarmi in quello, di proteggermi in quello, è una preghiera molto limitata e parziale. Allora Gesù, conoscendo chi siamo, conoscendo la nostra tendenza, conoscendo la nostra debolezza, ci insegna a pregare. E stiamo studiando ormai da varie domeniche il Padre nostro. Questa preghiera che non è una preghiera da ripetere meccanicamente, invece ogni parte è una verità da ricordare e da occludere, la verità, non solo le due o tre parole di ogni pezzo, ma la verità incorporata in quel pezzo nelle nostre preghiere. E questa preghiera ci dimostra i componenti. E vediamo che la preghiera, il Padre nostro, non è fatta principalmente di richieste. Ci sono, ma non è neanche la parte principale. Quindi la preghiera non è principalmente richieste, ma dovrebbe comprendere tutti i vari aspetti che troviamo nel Padre nostro. E abbiamo coperto, abbiamo considerato tutta la preghiera, tranne l'ultima frase. L'ultimo pezzo, e siamo lì oggi. Allora, voglio leggere di nuovo il Padre nostro e poi esaminiamo l'ultima frase. Voi dunque, dice Gesù, in Matteo, sto leggendo da Matteo 6, pregate in questa maniera. Non dice con queste parole, ma in questa maniera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, in eterno. Amen. Allora oggi vogliamo considerare la seconda parte di quell'ultima frase, non esporci alla tentazione, ma liberici dal maligno, e poi la parte di oggi, perché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria in eterno. Amen. Gesù ha iniziato questa preghiera, il Padre nostro, dopo l'invocazione Padre nostro, ha iniziato la preghiera adorando Dio. Sia santificato il tuo nome, tu che sei in cielo, tu che sei glorioso, tu che sei soprattutto. Adesso conclude la preghiera adorando Dio, glorificando Dio. L'adorazione è la parte centrale delle nostre preghiere. Gesù inizia quest'ultima frase con la parola perché, e questo perché non è solo per la parte appena prima, questo perché è noi ti preghiamo tutte queste cose perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Preghiamo a Dio perché Dio è Dio. Cioè preghiamo a Dio anziché pregare a qualcun altro, perché Dio è Dio, è degno delle nostre preghiere ed è potente da rispondere. Se Dio non fosse Dio, se non fosse chi è, se non fosse onnipotente, se non fosse sovrano, se non fosse glorioso, non dovremmo pregare glorificandolo e implorandolo, supplicandolo. Ma Dio è Dio. Pregare ad un Dio, Dio minuscolo di, sarebbe un Dio limitato, un Dio non onnipotente, sarebbe inutile e sarebbe triste. Pregare ad un cosiddetto santo che non è onnipresente, non è onnisciente, sarebbe un immenso spreco. Esiste un Dio, esiste un mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, e esiste quindi una via solo per la quale possiamo pregare Dio. Ma visto che Dio è Dio, possiamo pregare con fede. Quindi, in quest'ultima frase, Gesù conclude la sua preghiera dicendo: pregate in questa maniera. Le parole possono variare preghiera per preghiera, ma questa maniera è il modo di pregare. Quindi, adorando Dio. Allora, lui inizia dicendo: tuo è il regno e la potenza e la gloria. Tuo. Il regno, la potenza, la gloria appartengono a Dio, non a Dio insieme ad altri, a Dio e Dio solo. Sono suo. Quando preghiamo, o meglio dire, faccio come domanda, quando pregate, dov'è la vostra attenzione? È più sull'oggetto per cui state chiedendo Dio, è più sulla situazione per cui state pregando, è più su quello che desiderate, l'aiuto che serve, o è più su Dio stesso? Quando si prega, si pensa più alla richiesta o più a Dio a cui stai chiedendo? Si arriva a Dio con un problema. Bene, dove bisogna andare quando abbiamo pesi? Ai piedi di chi dobbiamo gettare ogni peso? A Dio. Ma quando portiamo a Dio un peso, questo peso è il centro dei nostri pensieri, oppure questo peso è secondario e Dio è al centro dei nostri pensieri? Gesù inizia la preghiera mettendo Dio in primo piano. O Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E poi fa la richiesta e poi conclude, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Il centro dei nostri pensieri deve essere Dio e non la cosa che stiamo chiedendo a Dio. Allora, Gesù, per aiutarci, avendo già iniziato mettendo l'attenzione su Dio, conclude parlando di tre aspetti della sovranità e la divinità di Dio. Noi preghiamo a Dio perché suo è il regno e la potenza e la gloria. Vorrei considerare queste tre cose. Per primo consideriamo il fatto che il regno è di Dio. Una preghiera, come dico, la frase di Gesù è un esempio che possiamo riempire con le nostre parole. Allora, un esempio di questo. Oh Padre, noi o io preghiamo e chiediamo tutto quello che Gesù ci ha insegnato a pregare nel Padre nostro perché tuo è il regno. Noi preghiamo a te perché tu sei il re dei re, il signore dei signori. Sei sovrano su tutto. E questo per cui preghiamo a te. Dio regna su cosa? Su che cosa Dio regna? Cosa vuol dire regnare? Vuol dire avere controllo. Su che cosa regna Dio? Dio regna su tutto quello che esiste, materia, vivente e non vivente, energia di ogni tipo, ogni essere, materiale e spirituale, Dio regna su tutto. In che senso il regno appartiene a Dio? Tuo è il regno appartiene a te, ma in che senso? In ogni senso. Dio è sovrano su ogni molecola, ogni atomo, ogni energia, ogni essere in tutto l'universo. Proverbi 21. Parlando degli uomini, addirittura parlando di grandi uomini. Proverbi 21:1. Il cuore del re all'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Egli vuole che un re va di là, va di qua, fa questo, fa quello, dirige come vuole, quel re fa come Dio vuole e non può opporsi a Dio, che Dio è onnipotente. I re rappresentano gli uomini più potenti. Se ci fosse la possibilità per un uomo di resistere a Dio, sarebbe un grande re, non una persona piccola, povera, ma i re non possono opporsi a Dio, i più grandi re. Due altri versetti, Proverbi 16:1, le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, cioè l'uomo, io farò così, io farò cos'ha, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Gli uomini non possono nemmeno dire qualcosa se non è permesso da Dio. Se uno ti ha mai ferito con le parole, nel modo di parlare, sappia che è perché Dio ha permesso quello, perché non possono nemmeno dire cose, non possono nemmeno maledire Dio se Dio non permette, perché gli uomini non hanno quel potere. Il cuore dell'uomo, Proverbi 16:9, il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Gli uomini decidono, io farò così, farò quello, farò questo, ma il Signore dirige quello che veramente fanno. Dove vuole Lui, non dove vuole l'uomo. Dio ha stabilito il suo piano eterno e la porterà a termine e guiderà tutti gli uomini in modo che la volontà di Dio sarà fatta. Basta pensare alla storia di Israele e come Dio dirigeva i passi di tutte le nazioni intorno, pagani. Faceva debole, faceva forte in base a quello che voleva fare con suo popolo. Dirigeva tutto quello che succedeva intorno a loro, come anche in tutto il mondo, per portare avanti il suo piano. Il famoso re strapotente Nebuchadnezzar, era una nazione con una lingua che dice nella Bibbia una lingua difficile per i giudei, difficile anche per noi. Uno dei re più potenti della storia. Fra tutti i re in tutta la storia del mondo era uno dei più potenti. E leggo le sue parole in Daniele 4:34. Dopo che Dio lo aveva fatto diventare come un animale fuori di sé, che viveva in un campo, andava a quattro zampe, mangiava piante, andava nudo, non si è mai bagnato, viveva come un... era un pazzo fuori testa. E Dio ha fatto questo a lui perché si era ingrandito troppo, credeva di essere potente per conto suo, allora Dio lo ha fatto diventare come una bestia selvatica per 7 anni, per insegnare a lui l'umiltà. E dopo è tornato in sé, ha capito che non era niente davanti a Dio, e leggo le parole. Alla fine di quel tempo, io, Nebuchadnezzar, alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò. Benedisse l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa fai? In quello stesso tempo mi ritornò la ragione e per gloria e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono ed io fui ristabilito nel mio regno. Alla mia grandezza fu enormemente accresciuta. Ora io, Nebuchadnezzar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia. Egli ha la potenza di umiliare quelli che camminano superbamente. Allora, non è un piccolo povero che dice: oh, certo Dio è grande perché si sente piccolo davanti agli altri uomini. Questo era un uomo che era sopra tutti e riconosce che era niente davanti il sovrano Dio. In Efesini 1:11, andiamo nel Nuovo Testamento. In lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà. Dio decide cosa vuole fare e fa quello in ogni dettaglio. E nulla e nessuno può fermarlo, ostacolarlo, rallentarlo a fare tutto quello che lui decide da fare. In Isaia 46:9-11, un versetto a memoria dalla Chiesa, Dio parla di come gestisce tutti gli uomini come vuole lui. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico: il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace, che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Allora, Dio sta dicendo: quello che io ho deciso, io farò. Esiste mai un uomo che può fare quello? C'è un uomo nel mondo oggi o mai che può dire: farò così e tutto quello che dice fa e nessuno può fermarlo, la malattia non può fermarlo, i tempi non possono fermarlo, nulla. Esiste un uomo? La morte non può fermarlo. Esiste un uomo? Minimamente. Ma Dio sì. Tuo è il regno. Allora, quando pensiamo che il regno appartiene a Dio, il regno su tutto, è importantissimo quando preghiamo ricordare che noi apparteniamo a Dio. Non siamo liberi di scegliere come vogliamo noi e chiedere a Dio di benedire la nostra volontà. Siamo stati comprati a caro prezzo. 1 Corinzi 6:19-20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Tu non puoi dire: oh, è il mio corpo, io posso fare come voglio. Posso farmi come voglio, vestirmi come voglio, decidere io come voglio. Bugia. E sei un ribelle contro Dio, se pensi quello. Sei un grande peccatore perché tu non appartieni a te stesso. Noi siamo creati da Dio, apparteniamo a Dio. E credere di appartenere a noi stessi e poter decidere per conto nostro e dire: no, io sono libero da te. Noi non siamo liberi da Dio. Non siamo liberi da dire Dio in nessuna cosa. E chi vive credendo di poter scegliere per conto suo conoscerà il giudizio eterno da Dio. Se non si ravvede e dice: tu sei il mio Signore, mi hai creato per te stesso, appartengo a te. Grazie a Dio è disposto a perdonare questa nostra ribellione, perché non c'è persona che non è stato ribelle così. Paolo aveva capito e lui ha detto: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ha dato se stesso perché come stolto e ribelle credevo io di appartenere a me stesso, di poter gestire la propria vita, di poter vivere come a me ritenevo giusto. E Dio mi ha amato perdonando la mia ribellione, perdonando la mia stoltezza, perdonando il mio cuore duro. Adesso non sono io più che io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora la preghiera, quando noi preghiamo, non è per venire a Dio e dire: Signore, ecco i miei progetti, i miei sogni, i miei desideri, ti prego di benedirmi. Non è quella la preghiera. Non è di venire a Dio dicendo: io ti porto il mio elenco e ti prego gentilmente, per favore, benedirmi in quello che voglio io, la mia volontà. Gesù aveva già detto nella preghiera: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E qui conclude ricordando: perché tuo è il regno. La preghiera è di venire al sovrano Signore a cui appartiene il regno e di pregare: sia fatta la tua volontà, perché tuo è il regno. E chi ha quel cuore conoscerà la gioia di stare vicino a Dio e vedere Dio operare grandemente. Quando ricordiamo che il regno appartiene a Dio e quindi che Dio è sovrano su tutto, che cosa cambia nella vita? Che cosa cambia quando teniamo ben presente nella mente che il regno appartiene a Dio? Noi apparteniamo a Dio, tutto appartiene a Dio, Lui controlla tutto. Che cosa cambia in noi quando ricordiamo questo? Quanto timore possiamo avere quando ricordiamo che tu sei sovrano su tutto? Quanto timore possiamo avere? Non possiamo avere timore. Ma come andrà? Andrà nel modo giusto e perfetto, perché tu sei il sovrano Signore, tu hai regno, controlli tutto. Tu controlli il corpo mio, tu controlli gli uomini intorno a me, tu controlli il tempo, tu controlli tutto. Possiamo veramente riposarci. Nulla può succedere al di fuori del controllo di Dio. Perciò, quando io vengo a Dio, riconoscendo tuo è il regno, oh Signore dei Signori, allora lascio a Lui i miei pesi e io vado a dormire tranquillamente come un bimbo divezzato sul seno della madre. Perché so che Lui è in controllo e do lode a questo Dio. Satana non può fare nulla contro la volontà di Dio. Gli uomini malvagi non possono fare nulla contro la volontà di Dio. La natura non può fare nulla contro la volontà di Dio. Perché tuo, oh Padre, è il regno. Non solo il regno è suo, ma la potenza è sua. Infatti Gesù dichiara: perché noi preghiamo perché tuo è il regno e la potenza. Comprendere di più della potenza di Dio diventa una fonte di grande pace per noi, perché noi siamo deboli, bisogna comprendere quanto Dio è potente. Ci sono dei momenti in cui crediamo di essere forti, in cui dentro di noi e delle volte fuori con gli altri ci vantiamo quanto siamo bravi e capaci, intelligenti e forti, ma basta una prova per mostrarci di nuovo che la nostra capacità non basta. basta una situazione leggermente più grande di noi e non possiamo più fare niente. Basta una malattia, una situazione, le circostanze e noi ci troviamo assolutamente bisognosi, come eravamo prima senza renderci conto. Quale uomo, pensando agli uomini più grandi della società e della storia, ha la potenza, la capacità di combattere e vincere la morte quando nel libro di Dio è scritto che arriva il suo giorno? Non esiste uomo. Quale uomo ha la potenza di controllare la natura come vuole lui? Quale uomo ha la potenza di controllare le leggi della natura, anche per qualche momento, per fare qualcosa contro le leggi della natura? Esiste quell'uomo? Esiste un uomo che cade da alto e può fermare la legge della gravità per non cadere? Esiste un uomo che ha quel potere? Esiste un uomo che può camminare solo così sopra acqua per conto suo, ha quel potere e non la legge della gravità non funziona con tutte le altre leggi della fisica coinvolti e non andare sotto l'acqua? Esiste un uomo che può fare così, che può con una parola comandare il vento come vuole lui? Esiste un uomo con questa potenza? Esiste un uomo che senza armi può prendere un gruppo di forze più di 100 uomini armati che vengono a arrestarlo e con una parola tutti cadono a terra con solo la parola? Esiste un uomo così? Non esistono uomini così, ma Dio è così. Dio è così. Allora il fatto è che noi siamo talmente gli uomini potenti abituati alla loro debolezza che non si rendono conto. Se un uomo vuole arrivare dal primo piano al secondo piano, lui è soggetto alla legge della gravità e deve alzarsi un gradino alla volta. Non può solo essere già al secondo piano. Non importa chi è, non ha quel potere. E quindi noi siamo limitatissimi, ma Dio è onnipotente. Sua è la potenza in senso assoluto ed eterno. Basta che Dio dichiara la cosa. Parliamo di potenza, sia la luce è, non ha fatto niente, sia la luce è, la luce fu. Sia questo, siano piante che riempiono tutta la terra, e le piante furono. Siano pesci, milioni, miliardi di pesci di ogni tipo, nei mari, e con una parola fu. Che potenza è questa? È una potenza incomprensibile, che non possiamo arrivare a comprendere che la minima parte. Tutta l'energia, gli uomini parlano dell'energia del sole, che noi abbiamo una parte piccolissima della potenza del sole, eppure provvede tutta la potenza del mondo? Carbone, petrolio, da dove viene questa energia? Dal sole? Il sole è la nostra fonte di energia e viene tutta la potenza del sole, che è una stella fra miliardi e miliardi di stelle, viene da Dio. Dio ha, dalla sua potenza, dato il potere che esiste nell'universo, la gravità, tutto il resto della potenza, tutto origina in Dio. Non esiste potenza che non ha origine in Dio e non è controllato da Dio. E Dio adopera la sua potenza per gestire l'universo, il suo regno. Tuo è il regno perché tua è la potenza, e usi la tua potenza per gestire il tuo regno come decidi tu perfettamente. E nulla può ostacolarlo, nulla può fermarlo, bloccarlo, rallentarlo. Chiaramente, se cerchiamo di comprendere la potenza di Dio, non possiamo comprendere, è troppo grande. Non c'è nessun confronto fra la potenza di Dio e la potenza degli uomini. Gli uomini più potenti cosa hanno mai potuto fare contro Dio? Lui soffia. Salmo 2 parla di tutti i re che si mettono insieme, tutti quanti per congiurare, programmare come ribellare contro Dio. E Dio sta in cielo e ride di loro, fa beffe di loro, perché tutto il mondo insieme non può fare nulla contro di Dio. Dio è assolutamente sovrano e onnipotente. Ma può darsi Satana è meno, ma forse abbastanza potente nei confronti di Dio, insieme a tutti i suoi demoni? Assolutamente no. Ricordate il libro di Giobbe? Satana non poteva toccare Giobbe, non poteva fare nulla senza chiaro permesso da Dio. Non può ribellarsi contro Dio e fare qualcosa che non è secondo il piano di Dio. I demoni, che sono molto più potenti degli uomini, ma che potenza avevano contro Gesù, che è Dio, quando era sulla terra? Erano totalmente soggetti a lui e lo sapevano. Quando c'era quell'uomo nella regione dei Gadareni, sul lago di Galilea, indemoniato, aveva una legione di demoni. Allora, voglio leggere questo brano e notate i demoni, la loro sottomissione totale a Gesù Cristo. Leggo da Luca 8, 26. Poi navigarono verso la regione dei Gadareni, che sta di fronte alla Galilea. E quando sceso a terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale già da lungo tempo era posseduto da demoni. E non indossava vesti, e non abitava in alcuna casa, ma tra i sepolcri. Quando vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce, questi sono i demoni che parlano, che vi è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti prego non tormentarmi. Gesù comandava infatti allo spirito immondo di uscire da quell'uomo, perché molte volte se ne era impossessato. E benché fosse stato legato con catene e con ceppi, e fosse sorvegliato, e gli spezzava i legami, ero spinto da demoni nei deserti. Gesù lo interrogò, il demone, dicendo, qual è il tuo nome? Ed egli disse, legione, perché molti demoni erano entrati in lui, ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Hanno chiesto. Allora, attenzione, il punto qui da notare che questi demoni sapevano che basta che Gesù dicesse la parola andate nell'abisso, il posto di tormento eterno, e avrebbero subito, assolutamente, immediatamente dovuto ubbidirgli. Sono più potenti gli uomini, ma davanti alla parola di Dio dovevano solo ubbidire immediatamente, non potevano resistere. Quindi, in Apocalisse, al momento stabilito da Dio, manda la parola e un angelo prende Satana e lo getta nell'abisso. Ma non è Satana che era l'angelo più potente quando Dio dà la parola. Satana non può fare nulla, perché la potenza di Dio è assoluta. E Satana non ha alcuna potenza se non quella che gli è stata data da Dio. Tuo è il regno e tua è la potenza, tutta la potenza. Chiaramente la potenza di Dio sulla natura è assoluta e totale, come vediamo in Gesù. Quindi Dio è onnipotente. E quando prego, certamente questo fatto mi dà grande fiducia, ma non solo. Io adoro Dio per la sua potenza e lo lodo per la sua potenza. Non solo il regno è di Dio, è la potenza, ma anche la gloria. La vera gloria appartiene solo a Dio. Tutta la gloria in tutto l'universo, in tutta l'eternità, appartiene a Dio solo. Onestamente, noi non comprendiamo la parola gloria. Cos'è gloria? Perché gloria è qualcosa che non esiste al di fuori di Dio. Esistono piccole manifestazioni della gloria di Dio. Quindi io posso accendere un fiammifero e dire, vedi questo? Questo è luce, questo è colore. Allora, questo è come il sole. Sì, ma la differenza dal sole a un fiammifero è infinita. Cioè, se uno potesse avvicinarsi al sole, che non si potrebbe, sarebbe subito distrutto, ma se potesse, il colore di un fiammifero, la luce di un fiammifero, non è in alcun modo confrontabile al colore e alla luce del sole. Non esiste gloria se non in Dio e piccoli riflessi della sua gloria. Qualche parola per aiutarci a cercare di comprendere gloria. Onore, maestà, dignità, lo splendore di Dio, l'assoluta perfezione di Dio. La gloria è una qualità fondamentale di chi è Dio, e solo Dio ha gloria in sé, e per quello che siamo stati creati per uno scopo solo, glorificare Dio. E se non stai vivendo la gloria di Dio, stai in ribellione, stai rubando da Dio la vita che ti ha dato per glorificare Lui, e stai sprecando i pochi anni che hai. Quando Salomone aveva finito a costruire il Tempio a Gerusalemme e lo stava inaugurando con tanti sacrifici, Dio riempì il Tempio con la sua gloria, e i sacerdoti che erano lì non potevano restarci. Dovevano scappare perché non potevano restare nella presenza della gloria di Dio, come un uomo non poteva stare nella presenza del sole. Gesù spiegava che è peccato per gli uomini di cercare gloria gli uni degli altri. Gesù parla di questo: voi cercate gloria l'uno dall'altro. Allora, cosa fa un bambino quando dice guardami, guardami, guardami? Noi, da quando siamo piccoli a quando moriamo, cerchiamo gloria. Hai visto quanto sono bravo? Hai visto quanto sono intelligente? Hai visto quanto sono veloce? Hai visto quanto sono in gamba? E vogliamo glorificare, diamo premi l'uno all'altro, non facciamo altro che cercare di glorificare l'uno all'altro, perché magari un po' arriverà a me, e se non a me, posso dire la mia squadra, il mio candidato è il migliore, la mia macchina, quello che ho scelto io è il migliore, quindi io voglio stare un po' nella luce della gloria che io do a questa squadra, macchina, oggetto. E Gesù dice, questo è il peccato, perché c'è solo uno glorioso, e noi esistiamo per dare gloria a Lui. 1 Corinzi 4,7 dice: che cose infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? Che capacità o intelligenza o forza o oggetto hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? L'unico modo giusto di glorificare, o l'unico motivo, è di glorificare per quello che è tuo di natura, cioè che è proprio tuo per chi sei, non perché hai ricevuto da Dio. Ma abbiamo ricevuto da Dio le nostre capacità, la nostra intelligenza, la nostra forza, le nostre circostanze, le opportunità, abbiamo ricevuto tutti. E quindi è peccato. Infatti 1 Corinzi 1,30 dice: ora grazie a Dio, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Non esiste gloria tranne la gloria di Dio, e quindi è un grave peccato per un uomo di gloriare in se stesso o in qualcun altro. È un peccato attribuire gloria a qualche altra creatura, perché solo Dio è glorioso. A Dio appartiene la gloria. E quindi Gesù sta concludendo questa preghiera dicendo: tuo è il regno, tua la potenza e tua è la gloria. E quindi prego che possiamo noi vivere così, non solo quando preghiamo, anche quando preghiamo, ma possiamo vivere così in quello che siamo e facciamo e come vogliamo essere visti dagli altri. Non rubiamo quello che appartiene a Dio solo. La vita nostra non è nostra e la gloria non è nostra. Viviamo dando la gloria a Dio. E poi Gesù dice: poi, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. In eterno. Tutto il regno è di Dio, non solo ora, ma da sempre e per sempre, dall'eternità e per l'eternità. Tutta la potenza, tutto il regno e tutta la gloria, sempre e per sempre, appartiene a Dio solo. Dio non cambia mai. Gli uomini nascono ieri, muoiono domani. Forti oggi, cadono domani. Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi e domani. Dio è Dio in eterno. E questa è una verità meravigliosa. In un mondo in cui le circostanze cambiano giorno in giorno, in cui non si può mai sapere quello che succederà domani, non mai contare su nessuno, non perché uno non è affidabile, ma perché nessuno è capace di sempre stare lì. Io posso dire, senti, vengo questo pomeriggio alle 4, ti do una mano, o tu puoi dirlo a me, e io posso essere già morto, o in ospedale, o io non ho il potere di garantire che posso essere lì. Qualunque avvenimento può fermarmi. In Giacomo dice, non dite andremo in tale città per un anno, trafficheremo, guadagneremo, dite piuttosto, se Dio vuole, andremo lì e faremo così. Ma Dio invece non cambia mai. La parola che Dio ha dato 1000 anni fa, 4000 anni fa, vale come la parola che dà adesso e verrà per sempre, perché Dio non cambia. Tutto quello che è Dio, il regno è suo, la potenza è sua, la gloria è sua, è in eterno. Dio è onnipotente oggi e sarà onnipotente per sempre. Il suo amore non cambia. La sua misericordia non cambia per quelli che si umiliano davanti a lui. E Gesù conclude la preghiera con la parola ebraica che viene messo in greco, che viene messo in italiano. Amen. Amen è proprio una parola ebraica. Vuol dire così sia. È un'affermazione di essere pienamente d'accordo. Ed è così che si conclude la preghiera se sei d'accordo con quello che è stato pregato. Quindi se tu preghi, dici amen alla fine della tua preghiera, se quello che hai detto era la verità e se tu hai detto sinceramente. E prego che quello che Gesù ci insegna qui possiamo dire amen e che sarà la nostra preghiera. Allora, con quello siamo arrivati alla fine del Padre nostro. Abbiamo visto che è molto più che una preghiera da dire a memoria. Non che sarebbe sbagliato qualche volta, anzi, a me piace il fatto di averlo memorizzato nel cuore, non che la ripeto così, ma prendo i pezzi e concentro sui pezzi a letto. Anzi, in queste notti a letto ripetevo il tutto per poi prendere pezzo per pezzo e valutare ogni pezzo, ogni parte che abbiamo. Questi per me insegnamenti sono stati utili per ricordare le verità di ogni parte. Ogni frase del Padre nostro è una verità da includere in modo anche molto più ampio nelle nostre preghiere. E vogliamo pregare, non che in un dato istante devo includere ogni pezzo, ma in linea generale voglio includere tutte le parti, giorno per giorno, nelle mie preghiere. E voglio incoraggiarvi a fare questo, di prendere le vostre preghiere e confrontare i vari argomenti con il Padre nostro e vedere, oh, io non sto riconoscendo la gloria di Dio, non sto riconoscendo che Dio è in cielo, onnipotente, non sto chiedendo a Dio che sia fatta la sua volontà, sono caduto nello spaglio immenso di portare le mie richieste, la mia volontà. Grazie Padre per questo ricordo. Oh, sto chiedendo perdono, ma non sono pronto a perdonare gli altri. Sto chiedendo che Lui toglie i miei debiti, ma non sono pronto a perdonare i miei debitori. Oh Padre, perdonami, è questo che è grave. Grazie per questo ricordo. Padre nostro, usandolo come metro per misurare le nostre preghiere, può veramente aiutarci a camminare nella via di Dio. Quindi prego che possiamo pregare di più così per onorare Dio di più e glorificare Dio e anche per ottenere da Dio tutto ciò che serve per camminare in modo da vivere la sua gloria e vivere in attesa di vedere Gesù Cristo. Allora, con quello vorrei concludere, ripetendo di nuovo il Padre nostro. Voi dunque pregate in questa maniera, con questi aspetti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e che questo possa essere il nostro desiderio, che il tuo nome sia santificato in noi e tramite noi negli altri. Venga il tuo regno, o Padre. Non che vogliamo meno problemi, ma vogliamo vederti regnare pienamente, riconosciuto da tutti. sia fatta la tua volontà, intera come in cielo. Sappiamo che per momento dobbiamo vivere per fede, aspettando il tuo regno, e preghiamo che sarà fatta la tua volontà, oh Padre, soprattutto in noi stessi, che possiamo vivere conformi alla tua volontà in ogni aspetto della nostra vita. Dacci oggi il nostro pane necessario, non chiediamo lusso, non chiediamo preferenze, chiediamo quel minimo che serve. Se tu vuoi darci di più da poi usare per la tua gloria, farlo tu. Noi ti chiediamo quel minimo necessario e chiediamo per noi, non per io per me e tu per te, ma chiediamo noi, pensando gli uni agli altri. E oh Padre Santo, ti chiediamo di perdonare i nostri debiti, perché abbiamo debiti tutti i giorni. E quanto ci serve che siano perdonati, quanto siamo in debito a causa del nostro peccato, ma ti ringrazio perché tu ci dichiari che se confessiamo i nostri peccati, tu sei fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci. Ma noi ti chiediamo questo, perdonando anche noi gli altri che hanno peccato contro di noi, cioè i nostri debitori, perché essendo grandi debitori noi non possiamo non perdonare, che dimostrerebbe un cuore che non capisce la propria condizione, la colpa. Quindi noi perdiamo gli altri. O Padre, non esporci alla tentazione, ti prego di aiutarci a camminare in tal modo, di evitare tutti quelle tentazioni inutili che non servono, quindi di evitare il male, di riempirci delle cose vere, di evitare la compagnia sbagliata, di essere dove ci dici tu di essere. Ma quando ci troviamo in quelle prove e tentazioni che tu hai permesso, liberaci, Padre, dandoci la forza di guardare a te e di camminare in santità. E noi preghiamo tutte queste cose a te, perché tuo è il regno, tu sei sovrano su tutto, tua è la potenza, e possiamo veramente riposarci in te perché sei onnipotente. E oh Padre, tua è la gloria, tu solo sei Dio, e vogliamo vivere solamente per glorificarti, perché siamo stati comprati a caro prezzo. Allora tutte queste cose preghiamo di cuore, e perciò diciamo Amen, e chiaramente preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.